siamo pochi minuti dopo mezzogiorno di mercoledì 13 novembre 2024. Questa era la nostra sigla, Beach I'm a King di Subsonic Voodoo. Sta per cominciare una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. Ci potete ascoltare un mercoledì ogni due a mezzogiorno in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in differita quando volete dal sito internet Orda Rossa. Prima o poi sarebbe successo. Il nome di questa trasmissione è troppo simile al nome della radio. Ci potete ascoltare su ondarossa.info, ma se invece ci volete scrivere potete farlo alla mail ancora più confondente ordadoro@ondarossa.info. Io sono Strelka, sono sempre molto contenta di leggervi quando mi scrivete. Oggi vi volevo parlare di un argomento che è tornato a essere molto dibattuto nella regione centroasiatica per via di una notizia ci arriva dall'Iran, che è quella del tema del velo, portare il velo in pubblico. Dicevo, appunto, ci arriva questa notizia dall'Iran, io penso sia arrivata anche in Italia. Qui in Asia centrale se ne è parlato molto perché il dibattito pubblico sul velo è aperto, io direi addirittura dagli anni 40, però diciamo va a fasi alterne. Avrete probabilmente sentito di questa giovane donna che a Teheran si è spogliata e si è presentata in intimo davanti al dormitorio dell'università dove studiava. È stata arrestata, presa in custodia in maniera abbastanza violenta, internata in una struttura psichiatrica. Ora, io personalmente non sono riuscita a confermare le motivazioni di questa scelta. So che Amnesty International e una serie di attivisti per i diritti umani in Iran hanno interpretato questa scelta come la decisione, una rivendicazione politica di protesta contro la legge che è passata già nel 1979 dopo la rivoluzione iraniana, che impone alle donne di portare il velo e portare vestiti che non siano aderenti. L'università ha rilasciato, l'università islamica di Teheran ha rilasciato una serie di valutazioni precedenti di questa giovane donna che pare avesse avuto altri, cioè degli episodi in precedenza di legati alle condizioni precarie della sua salute mentale. Detto ciò, lei è stata portata in custodia appunto in maniera abbastanza violenta dalla polizia. Esiste una tradizione abbastanza conclamata di ascrivere, no, delle condizioni, cioè delle diagnosi di tipo psichiatrico alle donne che esprimono dissenso, soprattutto in luoghi pubblici, per cui non trovo incredibile la possibilità che questa sia una rivendicazione politica. Magari tenete occhio e orecchie aperte. Io mi sono basata su una serie di pezzi che erano stati scritti dal Jazeera, che di solito copre molto bene la regione, appunto, di quella che chiamerei l'Asia centrale estesa. Non sono riuscita a confermare ancora cioè la motivazione di questo gesto, però non escludo che insomma possa essere stato un gesto politico. E allora, dal 1979 in Iran si devono portare il velo e vestiti larghi, non aderenti. Questa è una legge che non è sempre stata fatta rispettare e implementata nel corso degli anni nella stessa maniera, per cui se avete in mente immagini dell'Iran in cui si vedono donne con i capelli non coperti anche dopo il 1979, sappiate che è possibile, perché appunto le donne in Iran organizzano proteste contro questa decisione, contro questa legge. Avrete probabilmente sentito parlare di alcune delle proteste più famose che sono scaturite legate a questa legge, che si sono avute nel settembre del 2022. Nel settembre del 2022 una giovane donna curda Mahsa Amini, che viene appunto arrestata nel settembre del 2022. L'accusa è quella di star portando il velo in maniera impropria, quindi di portare il velo in maniera che lasci intravedere i capelli. E Mahsa muore mentre è in custodia della polizia, e si ha ragione di credere che appunto sia stata uccisa da un pestaggio della polizia iraniana. Questo scatena una serie di proteste molto grandi, avrete sicuramente sentito di queste proteste, perché ci sono stati molti morti, quindi le donne iraniane organizzano una serie di proteste, scendono in piazza, rifiutano di portare il velo e la polizia apre il fuoco sulla folla. Ci sono più di un centinaio di morti. L'altro motivo per cui potreste aver sentito di queste proteste è perché potreste aver visto invece le azioni messe in campo dagli uomini in supporto di queste proteste, né, organizzate dalle loro compagne, che consistevano in questa serie di flash mob, fotografie, post, no, che si vedevano in giro per un periodo, di questi uomini che portavano o pantaloni corti oppure minigonne per le strade dell'Iran. In Iran i pantaloni corti sono vietati anche per appunto per i corpi maschili, per cui è stata una decisione appunto questa di supportare, no, la lotta femminista in questo modo. Quindi appunto l'Iran, un paese che già dal 1979 passa questa legge, di fatto di quello che è una legge sul controllo, no, di come possono essere presenti i corpi femminili in pubblico, che trascende la possibilità della libera scelta di portare il velo oppure no. Mi sembrava interessante parlare di questo argomento perché l'Iran e l'Afghanistan, appunto nella zona, no, della Centro Asia estesa, sono due paesi che hanno preso una decisione molto chiara di imporre l'indossamento del velo, e questa decisione invece è contraria a quella che è la situazione nel Centro Asia di eredità post-sovietica, dove non soltanto fin dagli anni 40 ci sono una serie di campagne volte a eliminare il velo, ma queste campagne hanno conosciuto una recrudescenza oggi, e quindi soprattutto quest'anno, nel corso del 2023-2024, si sono avute una serie di leggi in tanti paesi dell'Asia centrale volti a regolamentare la possibilità di portare il velo o no. Ci tengo a sottolineare una cosa prima di iniziare a parlare di questo argomento, che tra il 2023 e il 2024 Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan hanno passato delle leggi appunto volte a regolare la presenza di simboli religiosi in pubblico. Quindi la maniera in cui queste leggi vengono presentate non è diretta alle donne. Si parla, no, di simboli religiosi, si parla anche di maniere in cui gli uomini possono presentare, no, l'appartenenza a una corrente religiosa, che si parla di barbe, però è chiaro dalla maniera in cui vengono proposte queste leggi che l'obiettivo in realtà è quello di regolamentare la maniera in cui i corpi femminili possono essere visti e percepiti in pubblico. Per esempio, menziono questa cosa perché sulla questione delle barbe c'è l'idea che portare la barba lunga sia vietato. In realtà non è vietato in nessuno di questi paesi, ma ci sono stati casi in cui, per esempio, in Tagikistan uomini con la barba più lunga di una certa lunghezza sono stati obbligati a rasarsi dalla polizia. Però dal punto di vista legislativo quello che viene codificato è il corpo femminile, non quello maschile. Detto ciò, queste leggi, soprattutto appunto nel 2003-2024, sono una serie di leggi che soprattutto in Tagikistan sono passate con l'idea di andare a regolamentare il rapporto del paese, di questi paesi con l'Islam in particolare, e con alcuni aspetti dell'Islam che vengono percepiti come esterni alle culture centroasiatiche e invece propri di quelle arabe. Quindi partiamo dal caso del Tagikistan, che è quello più importante. Forse il Tagikistan è un paese che di cultura è vicino all'Iran, la lingua, la cultura tagica sono della famiglia indoeuropea, sono legate al persiano. Il Tagikistan è un paese che ha avuto una situazione politica molto instabile dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 e la situazione ha portato a una guerra civile che ovviamente è dovuta a una serie di fattori complicati, di cui io vi riassumo veramente la parte più, cioè, che ci importa, no, per la discussione di oggi, che vedono l'ex capo del Soviet, questa volta non il capo del partito, però il capo del Soviet, Emomali Rahmon, scontrarsi con un'opposizione molto forte, molto organizzata di un partito islamico tradizionalista molto conservatore. E Rahmon vince questo scontro, viene eletto nel 1994 presidente a vita. Rahmon è ancora presidente del Tagikistan a oggi. E Rahmon dal 1997 al 2024 passa 35 leggi, che sono tantissime se ci pensate, specificatamente legate alla regolamentazione dei simboli religiosi in pubblico e soprattutto legate all'abbigliamento. Appunto, tra alcune di queste leggi, diciamo, hanno fatto il giro dei titoli di giornale all'estero perché sembravano andare a colpire una serie di cose, no, di questioni anche divertenti, forse, no, viste da fuori. Però l'ultima, che è quella passata nel giugno del 2024, è una legge che è andata a proibire l'uso di vestiti stranieri. I vestiti stranieri vengono definiti, e qui mi sembrava interessante, come vestiti di foggia occidentale e hijab e niqab. Mi voglio fermare per una digressione linguistica, ovviamente, dai, sapete che andavo sulla digressione linguistica, però penso che forse. Io non so se i hijab e i niqab hanno lo stesso tipo di referente in ogni paese del mondo. In Asia centrale vengono usati in una maniera specifica, quindi appunto non so se invece si usano nello stesso modo in altri paesi di cultura musulmana. Però in questo contesto, quando parliamo di hijab, stiamo parlando di un velo che copre i capelli, copre il collo e va a coprire parzialmente le spalle, però molto importante il fatto che tenga il collo coperto. Il niqab è un hijab che copre anche il naso e la bocca della persona che lo sta indossando. Tendenzialmente i hijab e i niqab sono in colori neutri, molto scuri. Questa cosa non è necessaria, però è la maniera in cui. Cioè, se parlate di un hijab a una persona dell'Asia centrale, si stanno immaginando tendenzialmente una cosa del genere, un velo che è di colore scuro. Questo è diverso ed è importante ricordarlo perché esiste invece un velo centroasiatico che le donne portavano prima dell'arrivo dell'Islam, che portano anche le donne di cultura ortodossa, che viene chiamato Oramal. L'Oramal, o il velo centroasiatico, è un velo che copre solo la testa e lascia il collo scoperto. Ed è un velo che nella tradizione di questi paesi di cultura nomade, quindi Kazakistan e Kirghizistan, è un velo che le donne iniziano a portare quando si sposano, perché la nuora non deve mostrare il capo ai genitori del marito. Le donne nubili non portano il velo, portano anzi capelli abbastanza lunghi in questa parte del mondo, la tradizione vuole. Man mano che una donna diventa invecchia, le viene data a un certo punto cioè passa a portare un velo bianco. Portare il velo bianco è considerato un segno di saggezza. Tanto che l'espressione Ak Oramal, velo bianco, è una maniera molto onorevole ed educata di riferirsi ad una donna anziana. Ed è anche una maniera di riferirsi ad un ospite di rispetto, se è donna ed è più grande di voi, per cui chiamare una donna Koramal significa che voi riconoscete la sua posizione di essere una donna saggia. Nel contesto kazako e kirghizo, essere una Ak Oramal assume anche la possibilità, cioè riconosce la possibilità che abbiate anche una specie di potere politico all'interno della vostra comunità, perché le donne in queste comunità nomadiche avevano comunque possibilità di partecipare, no, ad alcune delle decisioni politiche. Per cui, appunto, una maniera molto onorevole di chiamare qualcuno e anche una maniera con cui potete scherzare con delle vostre amiche, per cui chiamare una vostra amica Ak Oramal significa darle, no, della venerabile anziana che tutto sa e che quindi vuol dire che vi fidate dei suoi consigli. Nel contesto invece più sedentario, tagico e uzbeko, le donne tradizionalmente portano questi veli molto colorati, perché la tradizione, no, della produzione tessile locale fa sì che i tessuti tagichi e uzbeki siano fatti con molti colori diversi. Più colori portate, più ricchi siete, quindi è un indicatore di classe, la quantità di colori che riuscite a portare. E spesso questi veli sono anche abbinati a dei cappelli che probabilmente avrete visto, sono unisex, li portano sia donne sia uomini, variano soltanto i colori, cioè le donne tendono a portarli forse più colorati degli uomini e con più decorazioni. Si chiamano tubiteiche o takia. E sono delle specie di sono dei cappelli bassi, rotondi, che appunto oggi stanno avendo anche un revival, per cui è molto comune vedere le ragazze vestirsi con vestiti casual, urbani e tutte scure, e poi invece portare queste takia molto molto colorate con delle decorazioni. Sono abbastanza belle, devo dire, da vedere come stile, molto comune adesso tra le giovani di Almaty Astana soprattutto. Quindi dicevo, questo Ramal invece è tradizionale, è accettato, si porta corto, perché c'è un cioè si porta fuori via dal collo, perché c'è quella che viene percepita come un barcatore di classe. E menziono questa cosa perché il governo tagico, quando passa la legge contro all'uso dell'hijab, menziona specificatamente che lo fanno per salvaguardare le tradizioni locali, perché loro vedono l'hijab come un indicatore culturale della cultura saudita. Il governo tagico ha quest'idea che su Instagram esiste del contenuto prodotto da influencer musulmane ricche, che risiedono soprattutto in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi, che portano veli scuri, perché in questi paesi il velo che va portato è nero, e quindi che si stia diffondendo la popolarità del velo nero perché è legato ad un indice di classe. Quindi il governo tagico sostiene, questo sostiene anche il governo kazako, che la quantità, cioè una quantità di giovani donne che sta aumentando, che prendono la decisione di portare il velo nero e smettere di lavorare, perché questo viene visto come un simbolo della possibilità del proprio compagno, del proprio partner, di mantenerle e quindi portare il velo che restringe il movimento del corpo, è una maniera di indicare la ricchezza, no, della famiglia. Questa è un'interpretazione che esiste nell'antropologia delle religioni sul perché il velo diventi un simbolo all'interno dell'Islam. Voi sapete che ovviamente, cioè per chi crede, no, nelle religioni, chiaramente questi sono simboli che poi prendono, no, una vita propria, cioè e mantengono una necessità all'interno del culto, però ci sono tante regole delle religioni che l'antropologia invece riesce a mappare sviluppare su quelle che sono delle motivazioni sociali, politiche, culturali dell'epoca in cui, no, le religioni si stabiliscono. Il velo è una di queste, una delle interpretazioni che si ha, forse ve ne ho parlato in un'altra puntata, del perché il velo diventa un simbolo nell'Islam, è l'idea che la donna che si copre ha il movimento ristretto, movimenti ristretti, e questo significa che è una donna che non deve lavorare. Quindi tendenzialmente le contadine non portano il velo, non portano l'hijab, e non è un caso che le donne delle culture nomadiche dell'Asia centrale tradizionalmente portino un velo che lascia il collo scoperto, perché devono riuscire a muoversi all'interno, no, del contesto, andare a cavallo, montare le yurte, fare tutta una serie di operazioni per cui non possono avere il movimento ristretto. Ovviamente, appunto, questo è all'origine, no, della diffusione di questo capo, e poi, cioè, viene associato, no, a degli elementi culturali ed evolve nella direzione in cui ogni cultura lo porta. Appunto, quindi ci troviamo in un contesto in cui mi sembrava interessante che sia il governo tagico che quello kazako esplicitamente riconoscessero e menzionassero il fattore di classe, e quindi, appunto, ripeto, l'idea che la diffusione degli hijab neri in particolare sia collegata a questa specie di no? Cioè, che è di ispirazione da parte delle influencer ricche degli Emirati e dell'Arabia Saudita. In Tagikistan questa legge adesso viene implementata in maniera molto restrittiva, quindi i veli non si possono portare negli spazi pubblici, il che significa che non possono essere portati a scuola. In Kazakistan la regola invece, e anche in Uzbekistan mi pare funzioni nello stesso modo, le dipendenti pubbliche non possono portare il velo, quindi per esempio in università nessuna delle mie colleghe locali porta il velo, però portare il velo non è proibito alle studentesse, come invece accade, pare, in Tagikistan. Quindi la possibilità delle studentesse kazake e uzbeke di continuare a portare l'hijab è salvaguardata. Perché tutto sommato il governo kazako, perlomeno, e quello uzbeko si sono, cioè hanno considerato apertamente la possibilità che imporre il bando anche alle studentesse avrebbe ristretto le loro possibilità di educazione. Quindi questa in realtà è la questione che sta preoccupando gli osservatori internazionali del Tagikistan, cioè il fatto che le donne che vogliono portare l'hijab vengono di fatto escluse dall'accesso alle università e ad altre possibilità lavorative pubbliche, e quindi questo andrà a continuamente anche, no, ricreare lo stesso stereotipo che si cerca di fermare con l'imposizione dell'abbandono del velo, per cui si pensa già che le donne che decidono di portare l'hijab siano sottomesse, non siano indipendenti e facciano parte, no, di questa religione, no, che è oppressiva, e però ovviamente togliere loro le possibilità di avere invece uno sviluppo economico indipendente, cioè va a ricreare lo stereotipo stesso. C'è anche da dire che il Tagikistan in parte ha dovuto quasi riaffermare, no, la propria convinzione come uno stato laico, in parte perché con l'attacco terroristico che si è avuto a Mosca mesi fa alla Crocus Hall, sappiamo che il Cremlino ha trattato, cioè ha arrestato tanti cittadini tagiki, migranti economici in Russia, senza prove, li ha sottoposti a una serie di torture documentate e abbastanza, cioè, dichiarate, potete trovare notizie conclamate su questa decisione, e quindi essenzialmente ha creato anche, no, una situazione in cui i migranti tagiki e centroasiatici in generale e in generale i musulmani in Russia vengono trattati da terroristi, e quindi la reazione, no, del Tagikistan di invece voler riaffermare la propria distanza dall'Islam è anche forse interpretabile in questo senso, perché ripetiamo, il Tagikistan è un paese molto povero in cui tra l'altro tantissimi degli ingressi economici del Tagikistan si basano su quello che i lavoratori migranti mandano alle famiglie nel paese, per cui la Russia aveva brevemente chiuso le frontiere dopo questo attacco terroristico e gli osservatori economici, diciamo, pensavano, gli economisti pensavano che questo avrebbe avuto delle conseguenze molto grandi sul paese. Quindi, per chiudere, no, questa discussione, abbiamo cioè dei paesi che stanno prendendo una serie di decisioni su appunto il corpo delle donne, no, di controllo delle donne, e che sembra stiano giocando, cioè stiano regolando una serie di conti dal punto di vista anche, no, geopolitico, basandosi su, cioè usando la copertura cioè simbolica e anche fisica, no, del corpo femminile, quasi come una valuta, cioè, no, per qualcosa, per un simbolo per dimostrare la propria apertura mentale. Questo ovviamente non va a supporto, no, delle scelte di vita delle persone con corpi femminili, che anzi, appunto, come abbiamo visto, rischiano di perdere accesso a possibilità educative proprio perché sono sottoposte, no, a queste decisioni. Una discussione, appunto, molto, molto lunga, molto complicata, che mi sembrava interessante fare, perché tutto sommato vediamo che i paesi dell'Asia centrale su questa questione del velo stanno prendendo posizioni sempre di più. Il Kazakistan, per esempio, ha dichiarato che, cioè, ci sono delle proposte di legge che vogliono andare a restringere ulteriormente, no, gli ambiti in cui è possibile portare il velo. In società che comunque sono a maggioranza musulmana, in cui però le posizioni di questi governi sono molto più vicine a quelle che vediamo in Europa, no? Per esempio la posizione della Francia, penso, no, che bandisce il velo in qualsiasi luogo e contesto pubblico. E ho parlato già per 20 minuti, per cui mi fermo per una pausa musicale. Oggi vi faccio sentire due canzoni della stessa artista, che si chiama Manija. Se seguite Eurovision la conoscete, ha rappresentato la Russia a Eurovision, vorrei dire nel 2022-2021, una rapper comunque russo-tagica. E vabbè, mi piacciono molto le sue canzoni. Lei usa soprattutto il russo, lei è nata ancora in Unione Sovietica, nata nel 91, poco prima della dissoluzione, quindi nasce a Dushanbe, però i suoi genitori scappano dalla guerra civile, si trasferiscono a Mosca. Lei viene da una famiglia abbastanza importante nel panorama culturale tagico. Suo nonno è un giornalista e scrittore di Khojand, città del nord del Tagikistan. C'è una statua del nonno nella piazza principale di Khojand, per cui appunto famiglia illustre. Comunque lei appunto cresce in Russia e nelle sue canzoni parla della sensazione di quello di non essere, no, né tagica né russa. Mi piacciono molto le sue canzoni, canta in russo, ha anche parti delle sue canzoni in tagico, nella lingua madre della sua famiglia. Manija ha parlato molto spesso del ruolo delle donne della sua famiglia nella sua decisione di seguire una carriera musicale, e soprattutto di quella della sua nonna e bisnonna, che hanno partecipato alla campagna sovietica contro l'uso del velo. Se non mi ricordo male, in un'intervista, penso la sua bisnonna, per la decisione di non portare il velo e di lavorare, ha avuto i figli presi in custodia dallo Stato, per cui una, appunto, come ho detto, una famiglia che è illustre dal punto di vista, no, della storia culturale del paese. I video di Manija sono molto belli perché ha uno stile molto kitsch, molto campy, in cui aggiunge questa serie di elementi tipici della cultura tagica. Per cui vi faccio sentire adesso la canzone Nedo Slavyanka, che significa, ma potrei. Letteralmente, allora, Slavianka significa donna slava, Niedo è un prefisso che significa non sufficiente, quindi è tipo non abbastanza slava, sarebbe il titolo di questa canzone, quindi mezza slava sarebbe una cosa del genere. E appunto. Vi metto questa canzone, vi metterò poi i link in nota di questo episodio, andate a vedervi i video perché appunto sono molto belli, con rappresentazioni degli abiti tradizionali, cultura tradizionale, artefatti tradizionali che sono appunto interessanti da vedere. Quindi questa è Manija con Neda Slavyanka.
Я не да славянка, я не да табличка. Живу по Корану в стенах церкви. Един Бог и крайне его бесконечный. Я вроде бы пела, что из другого теста, но мне неизвестно мое место. Не разбирается в падежах. Ему также известны лишь те языки, где сердце любви полно любви. Не важен ни статус, не важен тон кожи. Суть граждан быть больше, чем просто прохожий. Listen, you're a seer, Miss Manija is mestiza. And the reason of my freedom is a love without bananas. All your mamas listen up, this other sounds on my кину ее в очат ту маракушку. Мир земле и свет всем пушкам.
E questa era Manija con Neda Slavyanka. Vi ho detto appunto che la sua bisnonna è stata una delle prime donne del Tagikistan a togliersi il velo, cioè che è stata una delle prime donne del Tagikistan a partecipare al Hujum. L'Hujum è la campagna dell'Unione Sovietica per la liberazione femminile e la promozione della parità di genere in Asia centrale. La relazione tra il Partito Comunista Sovietico e le donne dell'Asia centrale è una relazione complicata. Per dirla in maniera semplice, nel senso che nel corso della storia dell'Unione Sovietica sono state prese una serie di decisioni sulla vita delle donne dell'Asia centrale che sono state, molte di queste sono state oggettivamente positive, e la storiografia veramente forse soltanto quella statunitense oggi non riconosce il valore, no, di alcune di queste scelte, ma l'implementazione di alcune di queste decisioni e alcune decisioni stesse invece sono risultate in una serie di violenze sulle donne locali. Abbastanza grandi e inquietanti. Una cosa che andrebbe menzionata è che oggi si parla molto della campagna di liberazione, no? Come veniva chiamata, delle donne dell'Asia centrale, come se questa fosse stata una campagna in termini che sono di liberazione coloniale, no? Per cui si parla della campagna dell'Unione Sovietica come una campagna che è stata imposta da la JNOTDL, la sezione delle donne del Partito Comunista, nel 1927. L'8 marzo del 1927 viene iniziata questa campagna e se ne parla, no, in questi termini, appunto, questo JNOTDL di donne slave russe che arrivano in Asia centrale e impongono una serie di valori locali. Questa è un'interpretazione dei fatti che sicuramente ha un fondo di verità, però diminuisce di molto il contributo che le intellettuali locali dell'Asia centrale hanno prestato a questa campagna e diminuisce di molto anche la maniera in cui molte donne dell'Asia centrale hanno aderito a questa campagna, per cui sicuramente c'è un fondo di verità, perché sarebbe impossibile negare che comunque l'Unione Sovietica ha delle dinamiche coloniali al suo interno, però sulla questione femminile, secondo me, è un ambito dell'esperienza dell'Unione Sovietica in Asia centrale che è complicato anche dal fatto che comunque ci sono delle rivendicazioni femministe portate avanti dalle donne locali che sono state supportate dall'Unione Sovietica, per cui mi sembra ugualmente banale appiattire la questione in entrambe le direzioni, ecco. Quello che succede nel 1927, appunto, l'8 marzo viene varata questa campagna di cui ci sono una serie, fanno parte una serie di rivendicazioni, ma la più famosa, quella che rimane, no, nell'immaginario collettivo, è l'abolizione del velo. Inizialmente non si parla di abolizione del velo, non viene richiesto alle donne di abbandonare il velo. Quando parliamo del velo, tra l'altro, appunto, stiamo parlando di una situazione che è complicata dal punto di vista di interconnessioni di valori di classe e etnici sul velo, per cui vi ho detto che le popolazioni nomadiche e quelle sedentarie portano il velo in maniera diversa. Quello che viene iniziato è una campagna per l'abolizione di quello che si chiama il parangi, che è un velo, potete pensare a un burka, simile a un burka, che viene portato in Uzbekistan. Il centro di questa campagna è la città di Tashkent, perché la città di Tashkent è il centro nevralgico, no, della cultura sovietica in Asia centrale, e l'8 marzo del 27 quindi si inizia a richiedere ai membri delle famiglie del Partito Comunista di abbandonare il velo con l'idea di fare da modello per il resto della popolazione. Quindi il passaggio all'abbandono del velo non è immediato e non viene imposto alla popolazione in maniera immediata. Il comunismo dell'Asia centrale ha molto chiaro questo concetto del modello, cioè l'idea che il ruolo dei membri del Partito Comunista in Asia centrale è quello di comportarsi in un certo modo, perché nella cultura islamica esiste questa idea del seguire il modello morale, che i comunisti fondamentalmente prendono e infilano, no, all'interno della loro ideologia. Quindi si chiede alle mogli e alle figlie dei membri del Partito Comunista di smettere di portare il parangi affinché le altre donne le vedano e cercano di seguirle. Questa campagna prende piede le donne iniziano a non portare il velo. Quello che poi però succede è che per appiattire le tensioni all'interno del paese, il Partito Comunista prende la decisione di non cioè di lasciare in mano ai tribunali religiosi la gestione dei conflitti, di tutta una serie di conflitti, per cui tutta una serie di crimini che non sono dei crimini considerati gravi non viene gestita dai tribunali sovietici, ma viene gestita dai tribunali locali. Questo fa parte di tutta una serie di iniziative che il Partito Comunista aveva preso in Asia Centrale per appunto integrarsi all'interno di un sistema già presente invece di andare a ricreare, no, delle situazioni, cioè delle istituzioni da zero e inimicarsi la popolazione. Il Partito Comunista prende la decisione di considerare gli attacchi alle donne che aderiscono alla campagna dell'Uxum come competenza dei tribunali religiosi. Quindi quello che succede è che le figure religiose più conservatrici in Uzbekistan incitano gli uomini a portare avanti degli attacchi fisici alle donne che abbandonano il velo. Quando queste donne riportano, denunciano i casi alle autorità sovietiche, vengono inviate ai tribunali religiosi locali e quindi questi uomini non vengono perseguiti dai tribunali, dai cadi islamici. Si stima che ci siano stati 2500 omicidi, femminicidi, a tutti gli effetti, di donne uzbeche che hanno partecipato a questa campagna, e questi sono stati appunto casi di uomini che hanno ucciso le proprie compagne e figlie per aver partecipato e per essersi tolte il velo e aver camminato per strada senza velo. Questo genera una situazione in cui ad un certo punto un gruppo di donne intellettuali centroasiatiche, soprattutto lavoratrici delle università e delle scuole, scrivono una lettera al Soviet centrale di Mosca per rendere la situazione nota e dire al partito che fondamentalmente ci sarebbe una parte della popolazione che che considera la possibilità di aderire a questa campagna, ma che il motivo per cui questa cosa non succede è che loro sono soggette a attacchi. E le lavoratrici dell'università descrivono, no, il tipo di attacchi che vengono portati a termine tutti i giorni, alcune di loro dando queste testimonianze veramente quando le avevo lette mi viene un'ansia, una tristezza e anche un'ammirazione, no? Pensare a queste donne, quello che hanno affrontato per tutti i giorni della loro vita, però appunto pensate ad attacchi di tipo sessista, violenti, insulti che piovono su queste donne ogni giorno della loro vita. Questo non porta a nulla, cioè queste donne vengono ignorate, il partito rassicura loro che cercheranno di fare qualcosa, ma fondamentalmente non agiscono per non andare, no, ad agire su una situazione, appunto su una serie di interazioni, no, con la cultura locale che comunque è già abbastanza tesa. Io questa lettera ce l'ho proprio in mente come forse un segno, uno dei segni più grandi di questa tradimento della liberazione femminile che l'Unione Sovietica ha fatto. Cioè per me questa è la collina su cui voglio morire, che le promesse fatte dall'Unione Sovietica di liberazione femminile, che erano state iniziate soprattutto in Asia Centrale, sono state completamente abbandonate a un certo punto della storia e si è tornati invece a un irrigidimento nella visione dei generi, che è stata proprio un tradimento grossissimo. E questa lettera, devo dire, è uno dei documenti più strazianti che abbiamo che documentano questo tradimento delle donne locali. E però è una lettera molto molto bella. Esiste in inglese perché è stata oggetto di studio da una serie di antropologhe, probabilmente io ho detto in un'altra puntata che solo abbastanza recentemente è stata rivalutata, no, l'esperienza dell'Unione Sovietica nei termini della questione di genere in Asia centrale, perché con l'antropologia di stampo femminista si è riusciti ad andare a parlare alle donne, e quindi le donne avevano un'esperienza di quello che ha permesso loro la campagna di liberazione femminile, che non era la stessa che hanno gli uomini di questo momento della storia. Nel 1928 e 1929 vengono passate una serie di leggi cioè per cercare di supportare, no, la sicurezza delle donne, che però non vengono veramente messe in atto. In una di queste leggi l'attacco alle donne che tolgono il velo viene chiamato controrivoluzionario e quindi può essere trattato come un attacco, no, all'ideologia dello Stato, però di fatto questo non risulta, no, in una diminuzione di questi casi. La parte, no, collegata specificatamente al velo è la parte dello hujum che viene ricordata di più. Io penso personalmente che in parte sia anche per una decisione specifica di chi fa ricerca su questi argomenti, nel senso che questo è l'aspetto della campagna di liberazione femminile in cui secondo me è facile vedere gli effetti negativi delle decisioni del Partito Comunista, e penso che siccome tantissima di questa ricerca che abbiamo sullo Zoom in parte viene da storiografia che viene fatta negli Stati Uniti e in Occidente, un pochino c'è questa motivazione dietro, no, di dare una specifica lettura di quello che è successo. In realtà poi parte della campagna è invece l'innalzamento del livello di alfabetizzazione delle donne. Da questo punto di vista non si può avere un'interpretazione di questa campagna negativa, cioè i livelli di alfabetizzazione femminile in Asia centrale, ma in tutta la Russia, in parti della Russia che appunto sono regioni siberiane periferiche, raggiunge dei livelli che non sono raggiunti neanche dall'Europa. Cioè negli anni 40 le donne in questa parte del mondo hanno accesso a livelli di istruzione che sarebbero impensabili per le controparti europee. In Italia i livelli di alfabetizzazione femminile non raggiungono quelli dell'Asia centrale fino a tipo gli anni 70-80. C'è una possibilità per le donne di studiare che viene garantita, accesso a università. Storicamente le donne russe, cioè le donne dell'Unione Sovietica, viene loro garantita la possibilità di accedere alla formazione fino al dottorato, con una serie di schemi che le portano a studiare cioè dietro compenso dello Stato nelle università più prestigiose del paese, per cui ci sono tantissimi scambi che portano donne dell'Asia centrale a studiare a San Pietroburgo, Mosca, Novosibirsk, che sono appunto città famose, no, per i loro programmi. C'è un incoraggiamento per le donne a studiare materie scientifiche, per cui tante donne centroasiatiche con i dottorati hanno dottorati in materie scientifiche, al punto tale che si vedono gli effetti ancora oggi. Cioè se voi andate a prendere ancora oggi le statistiche dell'Unione Europea sulla differenza di accesso, no, all'istruzione tra paesi europei, i paesi dell'ex blocco sovietico allargato hanno la maggior percentuale di educazione femminile, la maggior percentuale di dottorati e la maggior percentuale di donne con dottorati in materie scientifiche. Percentuali che proprio obliterano quelle europee e che quindi paragonate a quelle statunitensi sono invece ancora più striking, cioè si notano ancora di più, perché il sistema statunitense invece è abbastanza più segregato per generi di quello europeo. Quindi da questo punto di vista invece la seconda parte della campagna dell'Ujum è stata un successo, e probabilmente vi ho menzionato in altre puntate di quello che è invece poi successo quando si è sciolta l'Unione Sovietica nel 91, che purtroppo alcuni alcuni di questi stati, in primis l'Uzbekistan, hanno deciso di inserire l'educazione a pagamento e quindi le donne in famiglie che non si potevano permettere di pagare per l'istruzione di tutti i figli si sono trovate ancora una volta fuori dalle università. E questo magari è un punto che non è conosciuto da tutte, non è evidente immediatamente, però in generale la tendenza quando si parla di livelli di educazione è che di solito i membri di una generazione hanno un titolo di studio equivalente o superiore a quelli della generazione precedente, per cui cioè nel caso dell'università, per esempio, c'è una correlazione molto alta tra il fatto che i vostri genitori abbiano un dottorato e voi abbiate anche un dottorato, quindi è raro che i figli di chi ha il dottorato non concludano un dottorato a loro volta. Questo del dottorato lo menziono perché è un caso su cui si sono fatti studi, ci sono dei dati. Quindi nel caso specifico, no, delle donne uzbeke, questo scollamento e capovolgimento del livello di istruzione tra le due generazioni va proprio contro a un trend, a una tendenza che è molto ben stabilita. E quindi da notare. E penso che per oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo parlato delle recenti innovazioni, no, delle leggi sull'uso del velo che sono state passate in Tagikistan e Kazakistan, e poi degli antecedenti storici, il movimento del Hujum in Unione Sovietica del 27. Come promesso, chiudo la puntata con un'altra canzone di Manisha, e questa è la canzone che invece ha presentato ad Eurovision, che si intitola Russian Woman. Vi lascio con lei, io chiudo qui, questa era Strelka, avete ascoltato una puntata dell'Orda d'Oro, come sempre ci potete ascoltare su Radio Onda Rossa un mercoledì ogni due a mezzogiorno sulle frequenze 87.9 oppure dal sito. Un abbraccio a chi ci sta ascoltando e soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà personale. Ciao ciao!
Поле, поле, я ж мала. Поле, 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 так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Что тычет на ручечки, ручки? Кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков с ночи до утра, с ночи ночи ждем мы корабля, очень-очень с ночи до утра, ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла. Every Russian woman needs to know, you're strong enough, you're gonna break the wall. Every Russian woman needs to know, you're strong enough, you're gonna break the wall. Что там хорохорится, ой, красавица. Ждешь своего юнца, ой, красавица. Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь, не хочешь, а надо. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Вороны, пиш-пиш, прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Oh!